presentava un'immagine di un libro a forma di rotolo, scritto sul lato interno e su quello esterno. Quindi un libro che ha molte cose da dire. Però questo libro si presenta sigillato con 7 sigilli. Per poterlo aprire, per poterlo leggere, per poter intendere il suo contenuto, occorre rompere i sigilli. L'immagine è molto drammatica perché la domanda è: chi riuscirà ad aprire questi sigilli? È molto importante il contenuto, ma se rimane un libro chiuso, se non viene aperto, non abbiamo la possibilità di comprendere quello che intende comunicare. Ecco, la Bibbia si presenta come un libro fatto di tanti libri, di tanti autori, scritto in un arco di tempo molto ampio, che è stato scritto in un'altra lingua, in altre lingue, in un'altra cultura. Un libro che appunto ha molte cose da dire, è antico, ma è anche sempre giovane, che però richiede di essere letto con intelligenza. E allora, proprio per non lasciarlo chiuso, per poterlo aprire in modo intelligente, abbiamo chiesto a Padre Sta di aiutarci a darci gli elementi, i criteri, proprio per compiere questa operazione. Un'operazione intelligente per poter entrare in rapporto con la scrittura, per aprirsi al suo significato, perché questo significato poi possa trasformare anche la nostra vita. Quindi lo ascoltiamo volentieri.
Buonasera a tutti quanti e grazie tante per l'invito a spiegare in poche parole stasera come aprire la Bibbia e come leggere la Bibbia. Inizio con una riflessione del mio professore, che forse avete conosciuto, ho già citato ieri sera, Luis Alonso Schöckel, che diceva: il problema non è leggere la Bibbia, il problema è leggere. Così, forse avete fatto anche questa esperienza nell'evoluzione negli ultimi tempi. Quando si prendeva l'autobus o il vaporetto o il treno anni fa, si vedeva la gente leggere il giornale o leggere un libro. Adesso stanno tutti col telefonino, a giocare col telefonino. Quindi la cultura della lettura è diversa oggi, è diversa, no? E ricordo bene che Luis Alonso Schöckel ci diceva: se non leggete anche i libri, grandi romanzi, non potrete leggere la Bibbia, no? Spesso dico anche ai miei studenti: leggete almeno un bel romanzo ogni mese, se no non sarete capaci di leggere la Bibbia, di apprezzare la Bibbia. Che cosa fa la differenza, per esempio, fra leggere un libro e guardare la televisione, andare al cinema? Non ho niente contro la televisione, né contro il cinema, però c'è una differenza, è che si prende più tempo. Si prende più tempo per leggere un libro, quindi c'è l'esperienza della lettura che è più profonda, che è più duratura, ecco, no? Cioè, uno si immerge in un mondo, si diventa familiare con personaggi, con un'altra epoca, un altro mondo, a poco, cioè un libro si legge in 8 giorni, in 15 giorni, ogni tanto in un mese, e quindi uno entra in un mondo e entra in un mondo per un mese, no? Cioè, al cinema uno ci va e rimane 2 ore, o 3 ore forse, ma non di più. Certamente ci sono film che sono molto importanti, molto profondi, con un messaggio incisivo, ma un libro vi dà il tempo di entrare, di familiarizzarvi, di dimesticarvi con un altro mondo, con altre persone. E quindi lo stesso vale per la Bibbia. Leggere la Bibbia significa entrare in un mondo. No. Perché che cosa si può dire dell'esperienza della lettura? O che cosa significa leggere? Beh, un brano di letteratura è una esperienza condivisa. Uno fa la propria esperienza, è difficile far ripetere la stessa esperienza, però il testo, la letteratura permette di trasmettere l'esperienza. È un invito a condividere la stessa esperienza. Vale per i racconti, vale per la poesia, vale per le riflessioni anche filosofiche, per esempio anche le profezie. Sì. È un modo di trasmettere l'esperienza e di invitare a rifare la stessa esperienza. E quindi è importante prendere tempo per ripetere la stessa esperienza. Allora, vorrei spiegare questo in tre momenti diversi, tre aspetti complementari, correlativi dell'esperienza della lettura della Bibbia. Primo, mi rifaccio a un detto del Talmud che dice: la Torah parla la lingua degli uomini, la Torah parla il linguaggio umano. Secondo elemento è un detto di un specialista dell'ermeneutica biblica del secolo passato, Hans Frey, che dice: il racconto è il significato. Racconto è il significato. Il significato non è separabile dal racconto, dall'esperienza della lettura. E il terzo elemento, lo riprendo al titolo dell'autobiografia di Riccardo Muti, prima la musica, dopo le parole, il titolo di un'opera del Settecento, fine del Settecento, la musica è di Salieri, Antonio Salieri. Comunque, l'autore del libretto l'ho dimenticato. E riprendo il primo elemento: la Torah, si potrebbe dire la Bibbia, parla un linguaggio umano. Sì, come ogni detto, c'è un detto che dice il contrario. E c'è stata una controversia, non direi una polemica, ma una controversia nel primo secolo della nostra era fra due scuole rabbiniche. La prima è di Rabbi Ishmael, che dice proprio la Bibbia, la Torah, parla in linguaggio umano, mentre Rabbi Akiva, ben conosciuto, Rabbi Akiva, che forse è il fondatore dell'ebraismo moderno, diceva che la Bibbia è ispirata, quindi la Torah ispirata significa che ogni piccolo dettaglio ha un suo significato. Quindi ogni piccola differenza fra due leggi, per esempio, ha la sua importanza e quindi ha un impatto sull'interpretazione. Se c'è una piccola differenza è perché è significativa, quindi non è la stessa legge. Mentre Rabbi Ishmael insisteva sul fatto che ci sono convenzioni letterarie, con il linguaggio umano è fatto di convenzioni, quindi c'è una certa flessibilità e non si deve accordare a ogni piccola differenza una massima importanza. Ora, penso che Rabbi Ishmael abbia ragione di dire che la Torah parla un linguaggio umano. E semplicemente per una ragione che è stata messa in rilievo da un autore più recente della fine del Settecento, nostro Johann Gottfried Eichhorn, che dice: nessuna parola della Bibbia viene direttamente da Dio. Nessuna. Cioè, prendiamo il primo capitolo della Genesi. All'inizio Dio creò il cielo e la terra, o Dio iniziò a creare il cielo e la terra, vede, la terra era vuota, deserta e così via, lo Spirito di Dio galleggiava sulla superficie delle acque, e Dio disse: sia la luce. Ora, bisogna sottolineare e Dio disse. Chi dice e Dio disse? Non è Dio, è una voce umana. Quindi ogni discorso umano nella Bibbia è introdotto da una voce umana. Non c'è nessun discorso che viene direttamente dal cielo. Io dico, no, e Dio disse, terza persona. E tutti i discorsi divini della Bibbia sono introdotti in questo modo. Cioè c'è sempre una mediazione umana che riferisce il discorso divino. Allora, la Bibbia è ispirata, non temete, non vi dirò il contrario, non dovrete bruciarmi sulla piazza qui davanti dopo la conferenza. La Bibbia è ispirata, parola di Dio, ma parola di Dio trasmessa da uomini, da voci umane, è tutta la Bibbia. E questo ha conseguenze importanti, cioè, significa che il linguaggio della Bibbia è un linguaggio umano, prima conseguenza, come tutti i linguaggi umani che si può studiare, analizzare, come ogni linguaggio umano. Seconda conseguenza, significa che ogni parola ha un contesto umano, un contesto storico. E terza conseguenza, se questo linguaggio umano fa parte della storia, quindi c'è una possibile evoluzione. Riprendo i tre elementi. Cioè, se è linguaggio umano, lì anche alcuni esegeti hanno insistito molto su questo elemento, come Johann David Michaelis, no? Dicendo che la Bibbia fa parte di una cultura e quindi si può studiare la cultura semitica come si studiava la cultura greca, la cultura classica. È una cultura accanto alle altre culture, che ha i suoi segni distintivi, evidentemente. Quello è importante, no? Per prendere un'immagine, i colori sono gli stessi per tutto il mondo, però con gli stessi colori si fanno dipinti molto diversi. Riconoscere in un dipinto i colori è una cosa, riconoscere la caratteristica individuale di ogni dipinto è un'altra. Quindi, ma significa comunque che il linguaggio della Bibbia è fatto di parole come tutte le lingue, che c'è una grammatica come in tutte le lingue, ci sono soggetti, ci sono verbi, ci sono avverbi, aggettivi, articoli, e chi studia l'ebraico sa benissimo che se c'è una coniugazione come in altre lingue. Si può studiare la Bibbia come una lingua umana, come tutte le altre lingue. Non è una lingua divina che sarebbe stata rivelata ad Adamo e poi trasmessa da Adamo fino ad Abramo, a Mosè e così via, come dicono alcune leggende o alcune tradizioni antiche. No, è una lingua come tutte le nostre lingue, quindi partecipa anche di tutte le caratteristiche delle nostre lingue. È fatta di convenzioni, è fatta di generi letterari. Ci sono generi letterari, è importante riconoscere il genere letterario per sapere quale tipo di messaggio è trasmesso da tale testo. Una leggenda, una parabola non è come una cronaca storica, una poesia non è un insegnamento teologico, è diverso. Quindi è importante sapere quali sono le convenzioni letterarie utilizzate dalla Bibbia per capire quale è il suo messaggio. Secondo elemento, se è un linguaggio umano c'è sempre un contesto letterario, un contesto storico. Le parole sono pronunciate in un certo momento, in una certa cultura. È importante conoscere questa cultura, insisterò forse di più nella seconda parte su questo elemento. È importante conoscere la cultura, conoscere anche le caratteristiche di una certa popolazione, della sua civiltà, per capire meglio che cosa dice la Bibbia. Per esempio, è importante sapere qual è l'importanza del tempio, del santuario. faccio un breve esempio qua per mostrare che il contesto è importante. Cioè, in tutto il vicino Oriente antico la residenza del Dio è il suo tempio, e quindi per vedere e pregare Dio bisogna andare in questo tempio. E ci sono tanti salmi che conoscete benissimo, 122, ero così felice quando sono entrato nelle tue porte Gerusalemme, no? E sono entrato nel tempio per... e così via. Tanti salmi dicono: mi sono girato verso il tuo tempio per pregarti, no? E potrei essere felice se potessi abitare nel tuo tempio. Dio risiede nel suo tempio. Esattamente come un re ha la sua capitale e regna su tutti i suoi sudditi a partire dalla sua capitale, dal suo palazzo. Dio regna sulla sua terra, sulla terra promessa, sul suo popolo a partire dal suo tempio. Però c'è una certa evoluzione, perché come sappiamo il tempio è stato profanato, è stato distrutto, poi ricostruito. Non di meno, ha obbligato Israele a ripensare del tutto, no? la presenza di Dio. Dove è Dio se non c'è più il Tempio? Dove è Dio? E lì Ezechiele ha inventato la prima macchina dell'universo. Inventa una grande macchina con ruote con occhi per evitare gli incidenti. Su queste ruote c'è una piattaforma e sopra la piattaforma c'è il trono di Dio. Così Dio può spostarsi. Sì, Dio non è legato a un luogo, no? E nel capitolo 10 del libro di Ezechiele il profeta descrive la gloria di Dio che lascia il tempio prima che sia profanato. Quindi Dio non è legato a un tempio, no, è solo una sua residenza dove abita il suo nome, che dice il Deuteronomio, no? Ma Dio può spostarsi, e così nel primo capitolo di Ezechiele Dio viene a vedere, ad apparire a Ezechiele proprio in Babilonia, in esilio. Dio si sposta, e questa idea sviluppata allora nel libro dell'Esodo. Il libro dell'Esodo, sì, sono capitoli molto noiosi, no? Uno sembra essere in una sagrestia per capitoli interi dove si descrivono tutti le suppellettili del Tempio e del Santuario. Però perché è così importante? Perché passare tanto tempo a descrivere la costruzione del Santuario? Perché questo Santuario è una tenda che si sposta con il popolo. Cosa significa? Che si trasforma, si capovolge completamente l'idea del vicino Oriente antico di un Dio che risiede in un tempio. Infatti questo Dio si sposta con il popolo, cioè il pellegrinaggio non è più il pellegrinaggio dei fedeli che vanno verso il tempio, no, il pellegrinaggio è quello dei pellegrini che accompagnano il Dio pellegrino che guida il suo popolo attraverso il deserto. Il Dio della Bibbia si fa pellegrino con i pellegrini, viene ad abitare una tenda, non un tempio, una tenda che si sposta, che guida il popolo, accompagna il popolo. Quindi è importante conoscere il contesto storico e vedere come la Bibbia trasforma questo contesto, lo capovolge per fare di Dio un Dio pellegrino, un Dio viandante, un Dio guida che conduce il suo popolo attraverso il deserto, lo accompagna. E quindi il cammino del fedele è di seguire Dio attraverso il deserto. Così, mi permetto una piccola digressione. I famosi capitoli 33 e 34 del libro dell'Esodo, dove Mosè chiede a Dio di vedere la sua faccia, e Dio dice: non puoi vedere la mia faccia, perché vedere la mia faccia significa morire, e ho ancora bisogno di te, cioè, aggiungo io, no? Non puoi morire adesso, ho ancora bisogno di te, quindi devi ancora vivere qualche anno per guidare il popolo attraverso il deserto, ma puoi vedermi, cioè io passerò davanti a te, metterò la mia mano sulla tua faccia, così non mi vedrai quando passerò, ma mi vedrai di spalle, da dietro. L'interpretazione di Gregorio de Nissa è molto bella, devo dire, è una grande intuizione. Cosa significa? Significa che vedere Dio significa seguire Dio. Mosè può vedere Dio se segue Dio che cammina davanti. Se lo segue attraverso il deserto, e se il popolo segue Dio attraverso il deserto, lo può vedere. Quindi seguire significa vedere, o vedere significa seguire. E quello è il messaggio importante che ritroviamo nel Nuovo Testamento, capitolo 1, versetto 14, Giovanni. Il Verbo si è fatto carne, ha piantato la sua tenda fra di noi, abbiamo visto la sua gloria. Cioè, è l'ultimo passo, se volete, di questa linea che troviamo attraverso tutta la Bibbia, della presenza di Dio. Dove Dio è presente sui nostri cammini. Io sono la via, la verità e la vita. Sono la via. Quindi Dio è un viandante, chi vuol vedere Dio si deve fare viandante e accompagnarlo, seguirlo sulla via. Bene, terzo elemento, c'è una evoluzione della Bibbia, no? La Bibbia è letteratura, letteratura come tutte le letterature, c'è un contesto storico che è importante per capire il messaggio della Bibbia. Adesso c'è una evoluzione, perché il linguaggio umano è sempre legato a un contesto storico. Beh, e la storia cambia. La storia di Israele ha conosciuto una certa evoluzione, ci sono stati cambiamenti importanti, anche traumatici, drammatici, come l'esilio, come la distruzione di Gerusalemme, già come l'assedio di Gerusalemme nel 701 avanti Cristo, no? Quando l'esercito di Sennacherib ha assediato Gerusalemme. Poi c'è la caduta di Samaria nel 722 avanti Cristo, la caduta di Gerusalemme, i due assedi di Gerusalemme 596 avanti Cristo, 586 la città è stata investita, incendiata, distrutta. Comunque ci sono momenti drammatici nella storia di Israele, quindi c'è una evoluzione, e la Bibbia nostra è tutta una Bibbia riscritta. No? C'è per il momento in esegesi tutto un movimento che parla della rewritten Bible, la Bibbia riscritta, come Flavio Giuseppe per esempio riscrive tutta la Bibbia per i suoi ascoltatori, per il pubblico romano, per convincere il pubblico romano che il popolo ebraico non è da temere e così via. Però anche a Qumran ci sono tanti testi della Bibbia riscritti, ma direi è tutta la Bibbia che è stata riscritta dopo l'esilio. Allora, non hanno composto tutto dopo l'esilio, ma hanno ripreso quello che esisteva e l'hanno riattualizzato per ricostruire la comunità attorno a Gerusalemme, ricostruire il Tempio, ricostruire Gerusalemme e ricostruire la comunità. E la scrittura, cioè soprattutto la Torah, no? È un testo che è stato riscritto per ricostruire la comunità dopo l'esilio, dopo l'esperienza drammatica dell'esilio. Per dire in modo semplice, con la distruzione di Gerusalemme, con la distruzione del Tempio, la storia di Israele non finisce. Si potrebbe dire che Israele risorge, risuscita nella Torah, nella scrittura della Torah, come risorge nella ricostruzione di Gerusalemme, ricostruzione del Tempio, è una specie di risurrezione. Quindi quello che testimonia la Torah è la risurrezione, il risorgimento, se preferite, di Israele dopo la distruzione di Gerusalemme, dopo l'esilio. Il popolo è riuscito a sopravvivere a questa esperienza, torna dalla Babilonia e si ricostruisce nel paese. Questo è l'elemento essenziale della Torah. C'è una evoluzione, evidentemente, che, quindi, le affermazioni che troviamo nelle parti più antiche della Bibbia sono riprese, sono reinterpretate. C'è tutto un libro molto importante, molto ben fatto e molto utile da leggere, di Michael Fishbane, Biblical Interpretation in Ancient Israel, cioè interpretazione biblica nell'antico Israele, e dimostra che già nella Bibbia si reinterpretano testi più antichi, testi legislativi o testi narrativi, sono adattati a un nuovo contesto, a nuove preoccupazioni, a nuovi problemi, no? E dà un sacco di esempi che sono molto utili, questi esempi, perché permettono di capire il Nuovo Testamento, che è una rilettura di tutto l'Antico Testamento alla luce della vita, morte e resurrezione di Gesù Cristo. Cioè, il Nuovo Testamento potrebbe essere riassunto in questa frase: è una rilettura, attualizzazione dell'Antico Testamento alla luce della persona di Gesù Cristo. Fornisco soltanto un esempio, ritorno a quello che ho detto ieri, è un esempio proposto più volte da Michael Fishbane, anche nel suo libro, per diversi articoli, sono i versetti 7 a 9 del libro di Giosuè di cui ho parlato ieri, no? 7 a 9 del libro di Giosuè, primo capitolo, dove Dio dice a Giosuè: allora, tu devi osservare con grande cura tutta la legge che ho dato a Mosè, mio servo, no? E osservare tutti i comandamenti, perché così riuscirai in tutte le tue imprese. Devi meditare questa legge giorno e notte, non deve allontanarsi mai dalla tua bocca, così potrai riuscire in tutto quello che intraprenderai. Allora, questo versetto è inserito lì. Prima dite: sii coraggioso, sii fermo e coraggioso. Ora, sii coraggioso e fermo è un incoraggiamento prima di una battaglia. Questo non è un discorso che si usa normalmente per incoraggiare a leggere e osservare la legge. Quindi, ora, questa frase si ritrova proprio prima: sii forte e coraggioso per conquistare la terra. Lì la frase si trova nel suo contesto. Quindi, chi ha inserito questo discorso divino riprende la frase precedente, no? È un aggancio, una tecnica molto conosciuta nella Bibbia, si riprende una piccola frase e poi si attacca a questa frase una novità, un altro discorso, che in qualche modo è in tensione con quello che precede, che quello che precede dice: io sono con te come sono stato con Mosè. Quindi è una promessa di assistenza senza condizioni, mentre nel discorso che segue dice: osserverai tutta questa legge e tutto quello che sta scritto nella legge di Mosè e così avrai successo. Quindi il successo delle imprese di Giosuè adesso è condizionato dall'osservanza della legge, non è più una promessa incondizionata. Quindi c'è una ripresa e una reinterpretazione in chiave nomistica, in chiave, diciamo, legalista. Cioè, è la Torah che diventa la chiave di successo di Giosuè. E se leggiamo, è una chiave di lettura di tutto il libro. Se Giosuè ha avuto successo, è riuscito a conquistare tutta la terra, o quasi tutta la terra, e poi a distribuire la terra, sappiamo perché. Perché ha osservato la legge, perché ha meditato la legge giorno e notte, perché è stato un vero rabbino, che è l'ideale proposto da diversi testi della Bibbia, noi ritroviamo in diverse parti della Bibbia, cioè, per esempio nel capitolo 17 del libro dell'Deuteronomio si dice la stessa cosa, no? È la legge del re, l'unica legge sul re. Che cosa deve fare il re in Israele? Prima di tutto deve essere un membro del popolo, questo va bene. Ma deve dirigere l'esercito nelle battaglie? No, non è compito suo. sono altri che se ne occupano di quello nel capitolo 20. Deve essere giudice? No, no, ci sono altri giudici e all'inizio del capitolo si spiega chi deve giudicare. No. Non può avere molte mogli? No. Non può avere molti cavalli? Non può avere molti tesori? Di che cosa si occupa? Di economia? No, deve fare una sola cosa, deve farsi fare una copia della legge e farsi leggere la legge giorno e notte. Quindi questo re non è un re, è di nuovo un rabbino, un vero rabbino, e diventa il primo rabbino di un popolo di rabbini, che passa tutto il tempo a studiare, meditare e osservare la legge. Quindi anche qui abbiamo tutta una evoluzione nella figura del re, che non è più un Davide che conquista, che libera il popolo da tutti i suoi nemici, che conquista un impero, un piccolo impero diciamo, e poi inizia una dinastia. No, no, è un rabbino, il suo ideale è leggere e osservare la Torah. Ecco. Quindi questo mi pare assolutamente essenziale. C'è una evoluzione, no? Della figura del re, del tempio, di tutti gli elementi molto importanti della Bibbia. Ecco, no? Si potrebbe parlare della creazione, si potrebbe parlare della salvezza, degli ideali di Israele. Che cosa è il popolo di Israele? Anche questa è un'idea che evolve attraverso i secoli. Chi fa parte del popolo di Israele? Chi è un membro del popolo di Israele? Ci sono due elementi che possiamo seguire. Il primo, deve essere un discendente di Abramo, Isacco e Giacobbe, cioè quello che definisce l'israelita è la genealogia. Però questo non basta, non basta. Lo dirà anche Giovanni Battista, infatti. Dio può far sorgere da queste pietre i figli di Abramo. E questa è la voce profetica. Che cosa dice la voce profetica? Dice quello che dice Mosè. Il vero israelita è qualcuno che entra nell'alleanza e osserva la legge. Se uno, un membro di Israele, un figlio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, non osserva la legge, viene escluso dal popolo di Israele. Si esclude se stesso. Quindi quello che delimita il territorio, infatti, è la legge, è la Torah. Perciò dice Heinrich Heine, grande poeta tedesco di origine ebraica, che per l'ebreo la Torah è una patria portatile, la porta con sé. La porta con sé. Non deve necessariamente vivere in una certa terra, no. Il territorio è definito dalla Torah. Quello definisce i limiti che non sono da superare. Anche l'autorità suprema, non c'è più un re, è la Torah che è l'autorità suprema, quindi bisogna riferirsi alla Torah per sapere quali sono le decisioni da prendere. Anche lì, diciamo, c'è una evoluzione nell'Antico Testamento a proposito dell'autorità. Chi è, chi ha l'autorità? Qual è l'ultima autorità? Il re, il sacerdote o la Torah? Bene, dopo questa parte forse un po' più astratta, passo al mio secondo elemento, che forse è un po' più semplice, un po' più accessibile. Il racconto è il significato. Insisto su questo elemento perché molto spesso quello che proviamo di fare e proviamo a fare è a estrarre dai racconti o dai testi biblici una lezione, no? Cioè una verità dogmatica o una lezione morale. Quindi il testo serve, specialmente nella catechesi o nella omiletica, serve a far passare un messaggio. Ora, il messaggio è il racconto, è il testo, cioè il messaggio è il salmo. Beh, un piccolo aneddoto, no? Mi rifaccio qui a un altro grande maestro mio, cardinale Carlo Maria Martini, che diceva: ci sono tre modi di leggere la Bibbia, tre modi, fra tanti altri, no? Poi ci sono tutte le sfumature da questi modi. Cioè, il primo modo è quello del parroco. Il parroco legge la Bibbia e qual è la sua domanda? Che cosa dirò? perché legge la Bibbia, legge il brano sul quale deve predicare la domenica, quindi si chiede che cosa dirò, e quando trova qualcosa da dire, beh, smette di leggere, non approfondisce, poi forse va a prendere qualche commentario o leggere sull'Avvenire o su Famiglia Cristiana o su qualche rivista l'omelia già pronta, no, e va a cercare qualche idea da dire, poi non approfondisce, sa cosa dire, basta. Secondo modo, sono i lettori della Bibbia che leggono la Bibbia nella loro meditazione. E qual è la loro domanda? Cosa dice a me? Cosa dice a me? Quindi leggono il brano e quando trovano qualche cosa che trovano interessante, non vanno oltre, dice qualche cosa a me. Se non dice niente a me, svoltano la pagina e vanno a cercare altrove. Anche non approfondiscono. Poi c'è un terzo modo di leggere la Bibbia, dice il cardinale Martini, è di leggere un brano e di chiedersi cosa dice, punto interrogativo, cosa dice, e lì si aprono porte e finestre. Allora proviamo a fare questo. Qui prendo un esempio forse più facile e poi la cosa forse rimane un po' più chiara nelle vostre menti, e prendo un esempio molto semplice che conoscete tutti, la famosa parabola del figlio prodigo. Beh, la conoscete, no? Allora, è una parabola sul perdono, no? Sulla misericordia di Dio, che illustra la misericordia di Dio, giusto? Sì e no. Che forse c'è qualche cosa di più. Allora, riprendo la parabola. C'era un padre che aveva due figli. Dimentichiamo spesso il secondo, ma due, non uno, due. Allora, quello più giovane vuol fare la bella vita, no? E chiede la parte dell'eredità che gli spetta, e poi va a spendere questa una parte in Florida, in California, non so dove. E va a spendere tutto il suo denaro. Alla fine non ha più niente e deve vivere, deve mangiare. Allora cosa fa? Trova un lavoro, e l'unico lavoro che trova è di essere guardiano di maiali. Allora, si sa, i maiali sono animali impuri per gli ebrei, quindi è il massimo della decaduta, ecco, no? Cade, non può cadere più in basso che in questo momento, perché deve occuparsi degli animali più impuri che si possa immaginare. Gli animali che si possano immaginare, però non può nemmeno mangiare quello che si dà ai maiali. I maiali sono nutriti meglio di sé, quindi è ancora inferiore ai maiali. È caduto più basso degli animali di cui deve occuparsi. E allora lì si mette a riflettere, no? Quando uno ha lo stomaco vuoto, allora funziona il cervello un po' più rapidamente. E dice, sì, a casa mia ci sono anche operai, ma mio padre tratta i suoi operai meglio di me. Qui sono trattato molto male. Più male, difficile trovare. Quindi tornerò da mio padre e chiederò a mio padre di essere un suo operaio, così almeno sarò trattato meglio e potrò mangiare. Allora, bella conversione, sì, conversione dello stomaco, non è conversione del cuore fino a questo punto. Cioè, lui torna da suo padre perché ha fame e perché sa che da suo padre potrà mangiare. E torna da suo padre dicendo: io voglio essere un operaio, un bracciante, un giornaliero. È una mentalità di schiavo, una mentalità servile. È servo del suo stomaco per avere da mangiare, è pronto a tornare da suo padre e a fare il servizio da suo padre. Quindi è servo, schiavo. Il padre, come sappiamo, lo aspetta e lo vede da lontano e si commuove, no? Si commuove come Gesù si commuove quando vede la vedova di Nain, o come quando il buon samaritano vede il povero uomo sulla strada ferito. No? Sono tre momenti nel Vangelo di Luca dove qualcuno si commuove. Il padre si commuove e corre. Allora, una persona anziana non corre così facilmente, come Abramo, capitolo 18, corre incontro ai suoi ospiti. Deve avere una ragione particolare, corre incontro al suo figlio, lo accoglie, lo abbraccia, non gli permette di finire la frase e poi chiede di dare un mantello, un anello, no? Un bel vestito, sandali. Cosa fa il padre? Fa di questo figlio un figlio, ritorna da servo, il padre ne fa un figlio, il vestito non è per un servo, è per il figlio, l'anello permette di sigillare documenti, quindi ha autorità, sandali, uno schiavo, uno servo cammina a piedi nudi, quindi il figlio diventa figlio e poi prepara un banchetto. Non si prepara un banchetto per un servo, qui ne fa un figlio. Quindi tutto finisce bene, no? Ci sono tre parabole. Una pecorella era smarrita, era ritrovata, grande gioia per tutti i vicini. C'è una donna che perde una moneta, la ritrova e fa una grande festa con tutte le sue vicine. Grande festa, tutti contenti. Tranne uno. Sì, c'è il secondo figlio che abbiamo dimenticato, che dimentichiamo molto spesso, che torna e sente, c'è suono di musica, si sente la musica, prima la musica, ecco. E chiede a un altro servo, ma perché c'è musica? Ah, sai, tuo fratello è tornato e tuo padre ha organizzato una grande festa per riceverlo. E allora lui è furibondo e rimane fuori, no? E dice, e allora il padre esce una seconda volta, esce due volte il padre, non una sola volta per accogliere il figlio il prodigo, esce una seconda volta per andare incontro al primogenito. Dice, ma e lo invita a entrare, e l'altro furibondo dice no. Allora, non dice padre, dice tuo figlio, no? Che è andato a fare la bella vita con tutte le donne che poteva incontrare, ha sperperato tutto il suo denaro, torna e tu fai una festa. A me tu non hai mai, che io ti ho servito tutti i giorni della mia vita, servito un altro schiavo, un altro servo. Cioè i due figli hanno la mentalità di servi, il primo perché torna quando torna per mangiare e l'altro perché per lui il padre non è un padre, è un padrone. Tuo figlio che è tornato, allora tu lo ricevi bene e tu prepari un banchetto. A me tu non hai mai detto nemmeno un capretto per fare una festa con i miei amici. Il padre dice, ma tu puoi prendere tutto quello che vuoi, tutto è tuo, perché siamo nella stessa famiglia. Figlio mio, dice il padre. L'altro, il primogenito, non ha detto padre. Poi, tuo fratello era perso, è stato ritrovato, era morto e di nuovo in vita. E lì finisce la parabola. La domanda è, cosa risponde il primogenito? Dice di sì, dice di no, dice forse, dice domani, o dice posso vedere mio fratello a chiedere gli indirizzi perché parto domani, vado anch'io a fare la vita e quando tornerò preparerai un banchetto anche per me, che sarebbe una delle possibilità anche se le trovo nella letteratura di André Gide, ma comunque. Ma dov'è la risposta? E perché non c'è la risposta? La domanda è, chi scrive la risposta se non c'è nella parabola? E chi è il primogenito? Chi risponde alla prima domanda risponde anche alla seconda. Quindi dico questo perché è importante, cioè il racconto ci fa fare un itinerario, ci fa fare tutta un'esperienza, ci fa rivivere tutto quello che il figlio al prodigo vive, poi tutto quello che il primogenito vive, e poi alla fine ci passa la penna e ci dice: scrivete voi la conclusione. Siete voi adesso che dovete fare la veste del narratore e concludere la storia, tocca a voi. Quindi è un esempio, parecchi, un esempio un po' particolare, non tutti i racconti finiscono così con una conclusione aperta, però in ogni racconto c'è una esperienza da condividere. C'è un'esperienza da condividere e quindi c'è una parte da scrivere. Anche lì mi permetto di citare di nuovo padre Luis Alonso Schoeckel, che dice: i testi biblici, ma tutti i testi anche non biblici, sono spartiti di musica. Uno spartito di musica non è musica. C'è musica quando uno suona o uno canta. Quindi il testo vive quando uno lo interpreta. Non c'è testo senza interpretazione. E aggiungo, l'unica scelta nostra è interpretare bene o male, ma interpretiamo comunque. Quindi non c'è testo senza partecipazione attiva del lettore, che entra nel testo, che fa passo a passo tutto l'itinerario a modo suo. E poi ci sono tanti modi di entrare in un testo. E dico anche questo perché è importante, cioè il testo è sempre nuovo, perché noi cambiamo. Cioè possiamo rileggere lo stesso testo ogni giorno e ogni mattina sarà diverso, perché la nostra lettura, la nostra interpretazione sarà diversa. È come suonare lo stesso spartito di musica. Lo spartito è lo stesso, ma il nostro modo di suonare sarà diverso. Ogni mattina è diverso. Ecco, bene, adesso non vorrei trattenervi più tanto, ma arrivo al mio terzo elemento: prima la musica, dopo le parole. Sì, prenderò anche forse un esempio qui, ma spiego brevemente di che cosa si tratta. Cioè, noi molto spesso leggiamo piccoli brani, no? E forse la liturgia, da questo punto di vista, ci può ingannare. Non è il suo scopo, evidentemente, perché ci offre una lettura continua anche di tutto il Vangelo, ogni domenica lo stesso Vangelo, o sono brani dello stesso Vangelo. Poi c'è una lettura continua di San Paolo, questa era un'idea forse non così felice, no? E durante la settimana leggiamo anche libri della Bibbia, un brano ogni giorno. Però quello che è difficile evidentemente è di trovare un significato in ogni brano, in ogni piccolo brano, in ogni testo, ogni tanto in ogni versetto. Ora, il messaggio non è in ogni versetto, è nella musica, non è in ogni nota. Noi ci fermiamo su ogni nota o un piccolo gruppo di note e lì ogni tanto ci imbattiamo in difficoltà insormontabili, perché è tutto estratto dal suo contesto. Il contesto è tutta la Bibbia. Quindi per capire ogni brano bisogna sempre rimetterlo nel suo contesto. Quindi prima la musica, il significato ultimo dei brani è nella musica, non nelle note singole, no? E quindi è importante capire quale è la musica, tutta la sinfonia, bisogna ascoltare tutta la sinfonia per capire il significato dell'insieme. E riprendo qui riflessioni di un altro maestro mio, Norbert Laufen, che aveva scritto subito dopo il concilio un piccolo articolo sull'ispirazione o l'inerranza della Bibbia. Prima cosa, che per tanto tempo si diceva che erano gli scrittori della Bibbia che erano ispirati, no? Gli evangelisti, i profeti, Poi con progressi della scienza biblica si è scoperto che i libri sono stati redatti da diversi autori, diversi redattori, editori, e molti di coloro sono anonimi. Quindi, che cosa ha ispirato? Lo scrittore o lo scritto? Piuttosto lo scritto. Cioè, quando la Chiesa definisce quali sono i libri ispirati, fa una lista dei libri, non una lista degli autori. Qui sono i libri che sono ispirati. I libri. E quali libri allora? Beh, dice, è l'insieme dei libri, tutti i libri insieme che formano una raccolta unificata per noi cristiani dalla figura di Gesù Cristo. E lì cita un scrittore del Medioevo, Ugo di San Vittore, che diceva: tutti i libri della Bibbia sono un solo libro e questo libro è Gesù Cristo. Si legge tutto alla luce di Gesù Cristo. Evidentemente questo oggi pone qualche problema quando siamo in dialogo con gli ebrei, perché gli ebrei evidentemente non hanno il Nuovo Testamento. Però è importante vedere che c'è una certa unità, una unità però che è polifonica. Ci sono diverse voci, è una cantata a più voci e bisogna ascoltare le diverse voci per capire quale è il significato dell'insieme, no? Se no ci perdiamo, vogliamo ritrovare per esempio la figura di Dio. La figura di Dio è una figura, riprendo quello che ho detto, una figura che è una rappresentazione umana di Dio. Allora, il Dio che troviamo nel libro di Giosuè o anche in alcune parti del libro dei Giudici, il libro dei Re, no? Che ordina al popolo di Israele di distruggere tutti i suoi nemici, uomini, donne, bambini, anziani, anche tutti gli animali, di distruggere tutto. Questo è il Dio, sì, è il Dio del libro di Giosuè. Ritroviamo nel libro di Osea, capitolo 11, versetto 9, qualche cosa di molto diverso. Io sono Dio, non sono uomo, e perciò non vengo per distruggere. La differenza fra Dio e gli uomini è proprio quella che Dio non distrugge. È il contrario di quello che troviamo nel libro di Giosuè. Dio che chiede di distruggere tutto, e lì Dio dice: non sono uomo, sono Dio, perciò non vengo per distruggere. Bisogna mettere questo insieme. Sono due espressioni della figura di Dio che sono contraddittorie, però si trovano all'interno della Bibbia. Bisogna metterle in una certa linea di evoluzione. Si corregge, la Bibbia si corregge se stessa per arrivare a affermazioni un po' più accettabili. E poi si arriva certamente noi cristiani al Nuovo Testamento, ma già nell'Antico Testamento ci sono riletture, reinterpretazioni, cioè i profeti sono presentati come interpreti della Torah e quindi offrono reinterpretazioni della figura di Dio, della vocazione di Israele, del destino di Israele. Bene, se mi rimane qualche tempo vorrei offrire un ultimo esempio di lettura della Bibbia, e sarebbe di nuovo un brano del Nuovo Testamento, no? E così un po' più leggero, un po' più meno difficile forse, dove riprendo diversi elementi spiegati finora, no? Cioè l'importanza del contesto, l'importanza di leggere il testo, di partecipare a tutto quello che il testo offre, cioè rifare l'itinerario tracciato dal testo. E sarebbe un capitolo del Vangelo di Luca, capitolo 7 del Vangelo di Luca, la famosa storia della peccatrice. Allora, conoscete la storia? Simone il fariseo invita Gesù a un pranzo, un pasto, E durante il pasto, mentre tutti sono seduti, entra una donna che si avvicina a Gesù da dietro e poi rompe un vaso di profumo e lava, pulisce i piedi di Gesù con questo, questo profumo, piange e asciuga i piedi di Gesù con i suoi capelli. E là questo scandalizza il fariseo, che si dice a sé: se questo uomo fosse un profeta dovrebbe sapere che la donna che lo tocca è una peccatrice. Allora Gesù dice: Simeone, ho qualche cosa da dirti. Va bene, che cosa hai da dirmi? Ecco, vedi, allora racconta questa parabola, no, di qualcuno che aveva un creditore che aveva due debitori, uno doveva una piccola somma, l'altro una grande somma, e rimette a entrambi e dice: chi è più riconoscente? Beh, colui che doveva una somma più importante, evidentemente. E poi dice: vedi un po' questa donna, dice al Signore, quando sono venuto tu non mi hai dato un bacio, lei bacia i miei piedi, ha baciato tutti i piedi, tu non mi hai dato un saluto, lei mi ha salutato a modo suo, non mi ha dato un'unzione sulla testa, bene, tu non mi hai dato acqua per lavare i piedi, lei ha lavato i miei piedi. Allora capisci che i suoi peccati, tutti i suoi peccati sono perdonati poiché ha amato molto. Bene, torniamo un po' indietro. Leggere significa ogni tanto leggere lentamente. Perché Gesù descrive tutti questi gesti, no? Compiuti dalla donna e non compiuti dal Simeone il fariseo? Sono i gesti dell'ospitalità. Quando qualcuno riceve un ospite, offre acqua per lavare i piedi. Anche in Grecia è così. Quando Ulisse torna a casa dopo tanti anni, Penelope, che non lo riconosce, chiede a Euriclea di preparare acqua per lavare i piedi di Ulisse. Ma una bella scena, comunque. Quindi, e poi, un bacio, così via. Ci sono tutta una serie di gesti importanti non compiuti dal fariseo. Perché? Perché non voleva toccare Gesù. Non ha toccato Gesù. Perché non vuol toccare Gesù? Perché probabilmente Gesù è in contatto con peccatori e quindi il fariseo potrebbe essere contaminato, potrebbe essere contagiato in qualche modo, potrebbe diventare impuro, dovrebbe purificarsi e quindi non potrebbe partecipare al pasto. Quindi prudenza, la prudenza è la madre della porcellana, come si sa. E quindi è prudente, non vuol contaminarsi, non vuol essere contagiato, quindi rimane a distanza. La donna invece no. Prima cosa, molto probabilmente la donna infrange regole e convenzioni molto importanti in questo mondo. Entra in una sala dove c'erano soltanto uomini, normalmente uomini e donne e uomini mangiano separatamente, anche quando ci sono nozze, le nozze di Cana, tutte le donne erano da una parte, Maria da una parte, Gesù con tutti gli uomini, i discepoli, da un'altra parte, lo sposo e la sposa separati, fino alla sera. Da lì la sorpresa di Gesù quando vede arrivare Maria: cosa c'è Maria? Che cosa c'è fra te e me? Perché cosa vieni a fare qua? Deve avere ragioni molto forti per infrangere queste regole. E quindi questa donna che deve avere ragioni molto forti per entrare in questa sala dove ci sono soltanto uomini. Perché se viene lì è interpretato come lo interpreta il fariseo, è una peccatrice, è una donna con una certa fama, no? Soltanto queste donne possono entrare o entrano lì dove ci sono soltanto uomini. Quindi aggiungo un elemento: Una domanda: chi compie i riti di ospitalità? Il fariseo o la peccatrice? Quindi chi riceve Gesù? Simeone, il fariseo o la peccatrice? Dove Gesù si trova a casa? Dal fariseo o dalla peccatrice? Lì è il messaggio del racconto. Qui bisogna rifare tutto questo itinerario per scoprire che davvero Gesù si trova a casa da questa peccatrice perché? Perché lo riceve e ha delle buone ragioni di riceverlo, perché sa che è già perdonata. E quindi se uno vuole ricevere Gesù, il Gesù del Vangelo, Gesù di Nazareth, ha lì un bel esempio, è l'atteggiamento, il comportamento della donna peccatrice, è lei che riceve Gesù. Il Simeone, il fariseo, che rimane a distanza, rimarrà sempre a distanza, anche se offre un banchetto. Non basta offrire un banchetto. Quindi lui non l'ha voluto toccare, la donna ha toccato e quindi ha ricevuto Gesù in casa sua. Ecco, concludo brevemente questo percorso attraverso la Bibbia con qualche elemento di lettura, dicendo col padre Alonso Schöckel: la Bibbia contiene tanti spartiti di musica, spetta a noi suonare e cantare. Grazie tante per la vostra attenzione.
Abbiamo tempo per qualche domanda, se qualcuno desidera porla può farlo in questo momento. Intanto approfitto, ci pensate, per rinnovare il ringraziamento doveroso a Guardian Grande e ai collaboratori della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, perché ci hanno aperto questa meravigliosa sala per accogliere i nostri incontri. Davvero l'hanno fatto in modo generoso e così come segno di riconoscenza è possibile da parte nostra, in fondo alla sala c'è un contenitore che raccoglie doni che possiamo lasciare noi, che loro utilizzano, perché questa scuola grande è molto antica, ma in tutta la sua storia, attraverso i secoli, ha continuato a dedicarsi a quelle opere per cui è nata, opere soprattutto di carità in favore di bisognosi in diverso modo. Quindi è possibile contribuire a questa attività della scuola. Grazie davvero al vicario del Guardian Grande che è qui presente. C'è qualche domanda? Quando noi ha un'agenda molto fitta, possiamo proporre.
Grazie infinite padre, faccio come sempre una domanda di metodo ma senza spaventaggi. Certamente si ricorderà di quel libro particolare di Miles, mi pare sia l'autore, una biografia, Dio, una biografia, sì, sì. In cui lui scherzando dice: questo Dio, come ha detto lei, in evoluzione, all'inizio un giovane, nervoso, irascibile e crudele, poi mentre invecchia, quindi il Dio di Gesù Cristo, diventa pacifico, non violento, eccetera. Naturalmente questa è una proiezione che segue questa idea dell'evoluzione di Dio che la Bibbia, autocorreggendosi, ci restituisce. Il nostro problema qual è? Che noi ad un certo punto accettiamo che la rivelazione sia finita, e questo non si discute, però quello che dovrebbe continuare l'evoluzione è forse il nostro modo di leggere questi testi che ci sono stati donati e rivelati, e qui è il problema: perché sia una lettura continuamente in evoluzione deve continuamente seguire le nostre capacità di evoluzione spirituale. Questo è il problema, cioè non tanto possiamo continuare la rivelazione, ma il modo di leggerla sì. E qui sta lei. Grazie.
forse aggiungo una cosa, perché sono totalmente d'accordo con questo, ma ogni tanto uso questa una immagine, una metafora, che la Bibbia per noi molto spesso è una sfera, cioè è una forma perfetta, no? Si può girare la sfera in tutti i sensi, è sempre uguale a se stessa, ogni punto è uguale a qualsiasi altro, non c'è nessuna differenza. E perciò per gli antichi era la forma perfetta la sfera, e per noi dovrebbe essere una sfera, cioè potremmo aprire la Bibbia in qualsiasi pagina per trovare la perfezione e la pienezza della rivelazione. Infatti dico, la Bibbia non è una sfera, è una foresta, è una giungla, e quindi bisogna trovare il sentiero e farsi un sentiero attraverso la giungla a poco, no? E quindi è da esplorare ogni giorno, ogni mattina di nuovo. E la foresta cambia, non è la stessa d'inverno, d'estate, di primavera, d'autunno, non è la stessa di notte, di giorno. E poi è popolata la foresta. E come si fa? Bisogna chiedere a qualcuno che la conosce bene e che riconosce i segni. Lì è passato un animale, si sente un uccello. Sono segni, non vediamo molto spesso, no, nella foresta gli animali, ma possiamo sapere che ci sono, perché hanno lasciato tracce. Quindi quando uno entra nella foresta che è la Bibbia, scopre tracce, deve decifrare le tracce per capire dove sono. No. Cioè, le grandi verità che ci propone.
Io volevo ringraziare moltissimo il padre Ska, e questo mi conferma però anche nel fatto che la Bibbia la dobbiamo prendere in mano e la dobbiamo leggere. Volevo chiedergli una cosa proprio a partire dall'esperienza del Consiglio delle Chiese, quindi del confronto con i cristiani di altre confessioni. Allora, oltre a essere una foresta, ci sono anche approcci diversi tra i cristiani, tra le diverse chiese. Io mi auguro e spero che qui a Venezia riusciremo a sentire anche altre voci, soprattutto, devo dire la verità, mi incuriosiscono le voci dei fratelli e delle sorelle ortodosse rispetto alla loro lettura della Bibbia. Volevo chiederle se lei ha delle esperienze confronto, di ascolto nelle chiese ortodosse della lettura della Bibbia.
Posso dire soltanto una cosa, che nelle chiese ortodosse l'esegesi è soprattutto nelle mani dei laici, no. Monaci o rappresentanti della gerarchia hanno della Bibbia un'idea molto particolare, per loro è tutto nella liturgia, quindi è una parola che si proclama, che si canta nella liturgia, quindi non entrano, come ho fatto adesso, come si fa molto spesso in una conferenza o in un corso, nel contesto storico, distinguendo diverse tappe e così via. Quindi se uno vuol dialogare con la Chiesa ortodossa, può certamente dialogare con un membro della gerarchia e avrà una visione molto sacrale, direi, e liturgica dei testi biblici. Se vuole avere una visione un po' più scientifica, più tecnica, dove la Bibbia è considerata come linguaggio umano, deve piuttosto rivolgersi a laici.
Una domanda, ma anche, forse, ma anche così un incarico a tutti noi, ricordando Papa Luciani, che ha parlato che Dio è anche madre, non solo padre, no? E ha subito così detto anche quanto bisogna anche aiutare e rivedere la responsabilità materna, cioè della madre responsabile, della maternità responsabile. E mi è venuto in mente Luciani proprio per la parabola del figlio prodigo. Chissà come avrebbe interpretato Luciani la parabola del figlio prodigo. Dov'è la donna? Perciò tocca a lui adesso.
Sì, ci vorrebbe certamente un'altra conferenza, un altro ciclo di conferenze per rispondere alla domanda. Ma è vero che ci sono tratti materni di Dio nella Bibbia, dove si parla anche c'è una parola che corrisponde al seno materno, ecco, no? Dio sente ribollire, no? tutto il suo ventre perché il suo popolo soffre. Quindi ci sono elementi. Poi si dice anche nel libro di Isaia, capitolo 49, se tuo padre e tua madre ti dimenticano, io non ti dimentico. Ma non è, diciamo, la figura predominante, perché la cultura biblica, specialmente la cultura biblica tardiva, è una cultura patriarcale. Qui, di nuovo, è importante sapere in quale contesto storico è stata scritta la Bibbia. È un contesto piuttosto patriarcale. Aggiungo un piccolo elemento, no? Molto spesso si dice che nell'ultima cena c'erano soltanto uomini e quindi tutte le conseguenze. Però questo è legato alla cultura. Come detto, uomini mangiano insieme e donne mangiano insieme. E non si può trarre troppe conseguenze da questo fatto. Ci sono altri elementi, però questo fatto è un fatto storico, contestuale. Alla tavola eucaristica i cristiani hanno accolto pagani. E questo è un grande cambiamento che si vede negli Atti degli Apostoli e nelle lettere di San Paolo, che ha creato difficoltà. Possiamo fare passi avanti? Non possiamo fare, questo non tocca a me, non ho l'autorità per deciderlo. Ma la domanda c'è, certamente.
Ci avviamo alla conclusione. Avete sentito che domani inizierà questa avventura della lettura continua della Bibbia dall'inizio, no, scusate, giovedì. Esattamente, dal 19:30 in piazzetta dei Leoncini, piazza San Marco. Inizierà il rabbino la lettura in pagine della Bibbia e poi si susseguiranno una quantità di lettori. E ognuno è chiamato appunto a portare la sua voce nella Bibbia, questo spartito che ha bisogno di lettori, di interpreti, ma anche di ascoltatori. E in fondo ci sono dei Debian, proprio in questo, che disegnano il percorso che farà questa esperienza, e c'è in fondo una giovane, si chiama Elena, con un computer aperto, è disponibile a raccogliere iscrizioni. Quindi ci sono ancora dei luoghi dove
ci sono ancora posti liberi.
Ci sono posti liberi, quindi per poter leggere la Bibbia, soprattutto per esempio a San Felice, e siamo qua a Venezia, quindi lei vi può dire in quale orario c'è più bisogno. Siete invitati a dare la vostra adesione proprio perché questa lettura, questo percorso possa avvenire. Ringraziamo ancora Padre Sca che ci ha aperto una cassetta di attrezzi necessari per mettere le mani sulla Bibbia. Prima, quando siamo entrati, ci ha colpito una antica cassaforte che è al piano terra in atrio. Ed è proprio ben organizzata, no? Sembra davvero impenetrabile. Però se ci sono le chiavi giuste, se uno sa da dove partire, allora anche quello che sembra l'impossibilità per me può essere aperto e può rivelare i tesori che contiene. Quindi davvero grazie per le indicazioni che ci ha offerto. Non lasciamo la Bibbia chiusa in un cassetto. Non so chi l'avesse detto che qualche volta, cioè, la Bibbia è uno dei testi che riscuotono il maggiore rispetto. Qualche volta il rispetto è stato tale che si è manifestato in uno starne lontani, quindi neanche tenere in mano. Invece è proprio un dono grande che abbiamo a disposizione e tocca a noi saperne fare tesoro. Grazie, buona serata a tutti.